e ascoltate me e anche Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
Buongiorno Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, tu guidi piano? Come sei? Che guidatore sei?
Io non guido per niente perché lascio la macchina in sosta.
Ok,
in questo momento. No, io sono prudentissimo, mi piace guidare come se fossi su una nuvola.
Ah, bellissimo questo, guidare come se fossi su una nuvola, dobbiamo provare. Allora, quindi facciamo finta di essere su una nuvola e di ascoltare quelli che sono quelli che sono i dialoghi di questa mattina. Allora, stiamo parlando di un periodo storico che va dalla fine del 1800 in poi. Abbiamo visto diversi pensatori, diversi filosofi che hanno portato avanti un'ideologia che metteva in cattiva luce il cristianesimo e negava l'esistenza di Dio. Comunque Dio non serve molto, anzi Dio, la morale, i valori sono cose che come se legassero l'uomo, come se non gli permettessero di vivere. Fra questi pensatori abbiamo parlato anche di Nietzsche l'ultima volta, e le conseguenze della filosofia di Nietzsche possiamo trovarle un po' nella storia. Ad esempio Hitler amava, no, a volte prendere qualcosa da quelli che erano i libri di Nietzsche, magari a uso e consumo suo personale, però diciamo che il nazismo amava riferirsi in più occasioni a delle idee del filosofo. Quali altre conseguenze, no, ci sono rispetto a queste filosofie e ideologie che Nietzsche porta avanti?
Sì, questo sul legame tra il nazismo e la filosofia di Nietzsche la vedremo in maniera dettagliata, forse anche nella serie dedicata all'occultismo, perché oltre a Nietzsche, Hitler amava moltissimo l'occultismo, lo spiritismo, no? Quindi sempre cose che comunque allontanavano da Dio. Allora, uno dei più grandi critici, ma sostenitori, diciamo, di Nietzsche, Antonio Sacca, ha scritto un libro intitolato Ho ucciso Dio, proprio in riferimento al fatto che Nietzsche, con la sua filosofia, cerca di uccidere Dio per instaurare al suo posto l'azione, la forza, la bellezza, secondo lui, del superuomo, no? E Sacca dice che Nietzsche attraversò questo eccesso, no, fino alla pazzia. Molti dicono che sia morto non di pazzia, ma a causa della sifilide, insomma, o comunque di una malattia grave, però insomma verso la fine della sua vita cominciò a delirare. E continua Sacca, volle compensare Dio morto con un uomo Dio. E questo comportava la follia, la coscienza dell'impotenza dell'uomo a essere Dio, quindi l'irrimediabile insostituibilità di Dio. E Nietzsche, continua Sacca, non guarì della morte di Dio. Nietzsche neppure il superuomo, neppure l'eterno ritorno gli diedero conforto di pienezza vitale. L'uomo non riusciva a farsi Dio, soffriva la privazione di Dio. Quindi l'uomo non riusciva e Nietzsche non riusciva, già che vivere, nonostante Dio fosse morto, fu il problema di Nietzsche. Solo Nietzsche pose la questione in tal modo: l'uomo può vivere dopo la morte di Dio se riesce a farsi Dio. È una folle obbligazione destinata comunque alla sconfitta, e per non vedere la sconfitta, o proprio per non vedere la sconfitta, si giunge poi alla follia. Quindi l'uomo, secondo la filosofia di Nietzsche, per operare questa trasformazione si deve attribuire poteri sovrumani. Insomma, ecco, come vedete, ritorna l'aggancio alla bellissima frase di Karl Barth, che quando il cielo si svuota di Dio, e la terra necessariamente deve riempirsi di dei, perché un sostituto bisogna trovarlo, no? E a un certo punto anche Nietzsche non sfuggì a questa trappola dell'autodivinizzazione, no? Continua a Sacca, quando Nietzsche si fece Dio, impazzì. La pazzia gli tolse il desolante spettacolo dell'impotenza ad essere Dio, soffrendone la privazione, l'interiorità nei confronti di lui. L'errore di Nietzsche fu obbligare l'uomo a raggiungere la divinità per non soffrire la mancanza di Dio. Sono frasi, insomma, particolari, ma raccontano bene l'esperienza di Nietzsche. E quindi conclude: ecco l'errore di Nietzsche. Egli conduce l'uomo, volendolo pari a Dio, a un fallimento certo. E questo è un sostenitore di Nietzsche, quindi una persona, insomma, che ha amato, che ha scritto su Nietzsche, però non ha potuto fare a meno di constatare che la filosofia di Nietzsche porta all'autoannientamento. Anche al teologo Franz Overbeck suo amico, Nietzsche invia una lettera e la firma Dioniso, già qui incominciava ad andare fuori di testa. Infatti lo stesso teologo, preoccupato dello stato mentale del filosofo, si mette in contatto col direttore della clinica psichiatrica di Basilea e parte alla volta di una città piemontese per riportare Nietzsche dall'Italia nella città svizzera, perché era a Torino Nietzsche. Nietzsche invece verrà ricoverata a Jena nella clinica neurologica del professor Binswanger, e gli ultimi anni di vita furono proprio avvolti nel crepuscolo che ha colpito la sua mente. Sacca, ancora da estimatore di Nietzsche, conclude il suo citato lavoro, no, con la convinzione che il filosofo sia diventato pazzo per infinito amore della vita. Ecco, e noi invece pensiamo che l'amore per la vita abbia referenti inamovibili, per esempio proprio Dio, no? Il quale definisce senza errore i contorni e le possibilità della vera vita, dispensando l'uomo dal tremendo peso di stabilire le modalità e di farsi Dio esso stesso. Se l'uomo vuole farsi Dio, allora deve vivere da Dio, e non lo può, non può farlo. E quel Cristo che pure Nietzsche ammirava, tra virgolette, no, ha tracciato la via che porta lontano dalla follia. Ma Nietzsche, rinunciando proprio a questa via, al Cristo, ha imboccato una strada senza uscita. Il suo modello di vita, praticamente, forse anche frainteso nelle critiche moderne, ha creato successive dolorose piaghe, come vedremo in effetti non solo a lui ma al mondo intero, quando è stato preso nell'esempio sbagliato proprio dal nazismo, ecco.
Perché poi le cose che vengono dette poi sono poi interpretate e reinterpretate da chi le legge, da chi le sente, quindi poi ognuno ha fatto delle parole di Nietzsche quello che ha voluto, quindi poi diciamo Hitler, il nazionalsocialismo hanno preso alcune cose qua e là e le hanno messe all'ennesima potenza rispetto al male. Per quanto riguarda l'affermazione di Nietzsche, comunque quello che lui pensava di poter fare a meno di Dio, mi è venuta in mente la frase di Elie Wiesel che diceva: o con Dio o contro di Dio, ma mai senza di Dio. Cioè l'uomo senza Dio non può andare avanti, cioè o sei con lui o comunque anche ci discuti, cerchi, ti arrabbi, ma il voler negare l'essenza di Dio significa negare se stessi, ed è per questo che poi appunto l'idea del superuomo non può dare dei risultati che siano positivi, ma solamente risultati di pazzia o comunque di qualcosa che rende un, come si può dire, che fa del male alla società, quindi non è un bene per la società ma un male per la società. Ora ci ascoltiamo Luigi, un brano di Laura Pausini, Il mondo che vorrei. Ecco, il mondo che come vorremmo questo mondo. Ognuno di noi dovremmo fare la nostra parte per essere un mondo migliore. Il mondo che vorrei, Laura Pausini.
Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio, per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del domani, che coi loro occhi chiedono di più. Salvali anche tu. Per chi crede nello stesso sole, non c'è razza, non c'è mai colore, perché il cuore di chi è un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni. nevicheNon cresceranno mai. Ma che senso ha ascoltare e non cambiare? Regaliamo al mondo quella pace che non può aspettare più il mondo che forte le mie mani e sentirai il mondo che vorrei. Il mondo che vorrei.
Il mondo che vorrei. Laura Pausini. Torniamo a parlare con Luigi Caratelli, stiamo parlando di Nietzsche, delle sue ideologie, di quelle, delle conseguenze, no? Delle sue ideologie. Come sappiamo ancora, rispetto al modello di vita di Nietzsche e alla sua concezione sull'essenza del mondo?
Sì, è importante perché, ripeto, Nietzsche fa parte di quella pletora di pensatori, filosofi, sociologi, ma anche teologi che in quello spaccato che stiamo considerando, da metà 800 in poi, insomma, ha impresso una svolta incredibile alla filosofia, in qualche modo macchiandola, mentre prima la filosofia era quasi sempre poggiata sulla riflessione su Dio, da quel momento in poi invece Dio viene eliminato, quindi è importante anche capire quali sono le idee, perché sono semi gettati nella storia, le idee, poi ecco, come vedi, qualcuno le può raccogliere e creare veramente frutti marci. Ecco, per esempio, nel libro Anticristo, un libricino molto agile, no? Nietzsche scrive: che cosa è buono? Tutto ciò che nell'uomo accresce il senso di potenza, la volontà di potenza, la potenza stessa. Che cosa è cattivo? Tutto ciò che discende dalla debolezza. I deboli e i mal riusciti devono soccombere e bisogna anche dar loro una mano in tal senso, no? Che cosa è più nocivo di qualunque vizio? La compassione attiva verso tutti i mal riusciti e i deboli. Ora, questa idea del dare una mano
è terribile.
Ai deboli a sparire è il progetto di eutanasia proprio di
Hitler.
Sì, avevo un'altra termine in mente, insomma, no? Quel progetto appunto della eliminazione dei deboli da
parte un'eugenetica.
Quindi non servono i deboli, perché l'uomo, il vero uomo, deve essere spinto dalla volontà di potenza. La potenza è solo Dio, quindi una volta che tu elimini Dio, la potenza la devi incarnare tu, no? Nietzsche scrive ancora: a noi ritorna sempre una questione, non sarebbe tempo oggi, quanto più si sviluppa in Europa il tipo di animale d'armento, di fare il tentativo di un allevamento sistematico, metodico e consapevole del tipo opposto e delle sue virtù, affinché finalmente nella sua nuova e sublime configurazione della schiavitù trovasse la propria strada quella superiore specie di spiriti dominatori e cesarei che si collocasse sopra la democrazia, si attenesse a essa e per mezzo di essa si elevasse. Ora, questo è il progetto appunto eubiotico, diciamo, dei nazisti, che
tipo neogenetica,
i cosiddetti tipi ariani e le donne che facevano da vacche, insomma, no? Quindi c'erano veramente degli
esperimenti anche.
Sì, non delle stalle, ma degli esperimenti di procreazione assistita per far nascere i superuomini e i nazisti. Ecco, le idee, ripeto, seminate nella storia possono trovare qualche pazzo o qualche smarrito come Hitler che le mette in pratica così come le ha teorizzate il filosofo. Infatti Hans Küng, che ha scritto moltissimo su Nietzsche, dice: laddove non è desiderata un'educazione si impone il compito dell'allevamento, e quanto Nietzsche scriva riguardo è la ricetta in base alla quale agiranno 50 anni più tardi gli ideologi del nazionalsocialismo accecati dal razzismo biologico. Queste idee di Nietzsche, conclude Kung, non si sono esaurite con la catastrofe del nazionalsocialismo, esse sono ancora attuali. Se si pensa alle scoperte microbiologiche della manipolazione genetica, detto questo non si può non considerare Nietzsche come uno dei precursori intellettuali, poi mette tra virgolette involontari, del nazionalsocialismo e del fascismo italiano, su cui oggi si preferisce sorvolare, perché anche noi in Italia abbiamo fatto il famoso manifesto della razza, firmato da esimi scienziati, i quali addirittura misuravano i crani per vedere se noi eravamo di pura razza ariana oppure da mandare al macero, no? Quindi, conclude Hans Kung, era evidente che Nietzsche non poteva tollerare la democrazia, il parlamentarismo e il socialismo. Il popolo, fin dal suo primo interessamento per i greci, Nietzsche fu affascinato dall'idea dell'elite e ora dall'idea dell'elite potente. E quindi da qui il passo per creare forni crematori o esperimenti eugenetici, insomma, nei confronti dei poveri di questa terra, esattamente il contrario del messaggio biblico, il Dio dei poveri, degli orfani, delle vedove, di coloro che non sono accettati da nessuno, no?
Certo. Allora, Luigi, dobbiamo lasciarci qui per ritornare mercoledì prossimo sempre su queste tematiche che hanno a che fare con le profezie e con ciò che è accaduto alla fine del 1800. Grazie, alla prossima.